Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, oggi abbiamo un ospite prestigioso, è la dottoressa Carmen Criscitiello. La dottoressa ha un curriculum enorme, nonostante, come potete vedere, sia giovanissima. Lavora dal 2011 presso l'Istituto Europeo di Oncologia, dove attualmente ricopre il ruolo di dirigente medico con l'incarico di alta specializzazione presso la divisione sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative. Il suo principale campo di interesse è la ricerca traslazionale e lo sviluppo di nuove terapie per il tumore mammario. È anche ricercatore presso l'Università La Statale di Milano ed è appunto diventata professore associato presso lo stesso Ateneo. Complimenti Carmen, veramente non so da dove cominciare, ho un curriculum vastissimo, quindi veramente complimenti.
Grazie Leonardo, grazie e soprattutto grazie per la possibilità di essere qui ad avere questa conversazione che spero possa essere utile anche per far sì che magari qualcuno possa trovare la sua strada in questa direzione.
Grazie, grazie ancora Carmen. Carmen, io ti volevo subito chiedere, ma cosa ti ha spinto a studiare il cancro al seno?
Guarda, io dico sempre che sono abbastanza fortunata perché ho scelto in maniera quanto inconsapevole e azzardata, forse, quando ero una bambina ancora. Da quando avevo 5 anni ho sempre detto che avrei voluto fare il medico, ma dicevo che avrei voluto fare la pediatra. Poi a 14 anni ho pensato, con la testa di una ragazzina di 14 anni ovviamente, che i bambini stessero tutti bene e che non sarebbe stato abbastanza divertente, interessante, sfidante, se vuoi fare la pediatra, cosa purtroppo non vera. Quindi pensando a cosa avrei potuto fare, mi venne in mente l'oncologia. E da allora non solo ho pensato sempre di fare l'oncologa, ma anche fin da subito di occuparmi di tumore della mammella. Tant'è che ho sempre, anche quando ero ancora piccola, letto le cose che leggiamo tutti, poi sulle riviste, quelle rivolte al grande pubblico, non su riviste scientifiche di settore, le notizie sul tumore della mammella. Quando ero poi al terzo anno di medicina, a cui mi ero iscritta proprio per fare l'oncologa, sono andata a chiedere l'internato al direttore della scuola di specializzazione dell'Università Federico II di Napoli, dove appunto ho fatto l'università. Ho studiato quando ero al corso di laurea in medicina e chirurgia e lui mi disse: ok, va bene, non ci sono problemi per avere la tesi qua, allora tu vai di lì e se incontri il dottor Tal dei Tali farai il tumore della mammella, se incontri la dottoressa Tal dei Tali invece farai il tumore del colon. Io ovviamente manovrai appositamente l'incontro per trovarmi di fronte a chi si occupava di tumore della mammella e da lì ho iniziato ad occuparmi di tumore della mammella, ho sempre fatto quello, appunto come dicevo è stata una scelta non proprio evidence-based. Però sono molto contenta di averlo fatto perché effettivamente poi a distanza di anni mi rendo conto che era davvero quello che avrei voluto fare nella vita e che tuttora continuo a voler fare, non ho mai pensato a un piano B.
Una scelta importante e di grande successo, quindi ancora complimenti Carmen. Carmen, ma tu poco fa dicevi che da tanto tempo che studi, in realtà dal tuo curriculum vedo che sei appunto giovanissima, ma qual è la differenza? Cioè, come hai affrontato gli studi dal 2005, quando ti sei laureata appunto in medicina e chirurgia, sino ad ora? Qual è la differenza appunto nell'approccio dello studio del tumore alla mammella?
Allora, c'è da dire che io appunto mi sono laureata nel 2005, poi dopo sono entrata in scuola di specializzazione, ho fatto un dottorato di ricerca con un'esperienza di 3 anni anche all'estero, quindi fin da subito ho pensato che mi sarebbe interessato fare l'oncologo occupandomi sia di clinica che di ricerca, quindi non solo uno dei due aspetti, cosa peraltro possibile, ma coniugandoli entrambi, che credo sia anche la chiave per mantenere un giusto equilibrio e la giusta curiosità e per quanto mi riguarda personalmente anche la soddisfazione necessaria per portare avanti questo lavoro. Il tumore della mammella è cambiato tantissimo in questi anni, sia in termini di ricerca sia in termini di trattamenti, le due cose sono una la conseguenza dell'altra. Mi ricordo sempre che mi ero appena laureata e c'era, per farvi un esempio, la malattia R2 positiva, che era considerato una malattia molto aggressiva, quindi dare a una paziente una diagnosi di una malattia ER2-positiva era considerato una brutta notizia. Che la malattia biologicamente parlando era aggressiva e noi non avevamo grandi armi terapeutiche per combatterla. Invece, a distanza di poco, abbiamo cominciato ad avere, ma veramente a distanza di pochissimo, abbiamo cominciato ad avere i primi farmaci anti-ER2 e da lì ad oggi ne abbiamo avuti sempre di più. E questi farmaci hanno portato proprio ad un cambiamento radicale nella storia naturale di malattie. Quindi oggi, invece, nel 2024, avere un tumore della mammella ER2 positivo vuol dire avere ottime probabilità di guarigione e eventualmente anche ottime probabilità di cura per la malattia metastatica. Quindi avere oggi una malattia ER2 positiva ha tutt'altro valore rispetto ad averla nel 2005 quando mi sono laureata. E questo è un qualcosa proprio di tangibile, appunto, ma sono tantissime le novità che ci sono state, che continuano ad esserci ogni giorno nel tumore della mammella. Siamo passati da un approccio di tratto il tumore della mammella come se fosse un'unica entità, a tratto il tumore della mammella con sempre più caratteristiche molecolari che noi conosciamo e che quindi fanno sì che nell'ambito della macrocategoria di tumore della mammella ci siano tantissime entità diverse, che non solo hanno diciamo prognosi diverse, storie naturali diverse, ma anche possibilità di trattamenti molto personalizzati e specifici sulla base appunto delle caratteristiche del tumore, che oggi sono molte di più rispetto a quelle che conoscevamo poco tempo fa. E la nostra ricerca e di conseguenza la nostra pratica clinica vanno avanti nella direzione di capire sempre di più che tipo di tumore è. Ma anche l'ospite ha una sua importanza, quindi la persona che ha il tumore e anche le sequenze di terapie, quindi come combinarle, ma anche come sequenziarle. È tutto uno scenario in continuo divenire.
Ecco perché appunto è importante la ricerca, ecco perché è importante quello che fate giornalmente voi ed ecco perché è importante ispirare dei giovani, le nostre studentesse, i nostri studenti a cercare carriere appunto importanti, in carriere scientifiche e soprattutto se animati dalla passione come fai ogni giorno tu, Carmen. Qual è
Se
stata?
posso, Riccardo, vorrei approfittarne su questo che dicevi. La passione ovviamente è il principale in qualunque tipo di lavoro per poter far sì che il lavoro sia di successo e che ci dia gratificazione. Credo che uno dei luoghi comuni che dobbiamo sfatare quando parliamo di oncologia, mai visto che questo è il mio settore, è quello che molte persone ci dicono: è un brutto lavoro, è triste, non è così, o quantomeno non è sempre così. C'è anche un aspetto, e talvolta è un aspetto preponderante di questo lavoro, che invece basa molto proprio sulla speranza, sulla fiducia, sull'evoluzione. Noi davvero possiamo vedere concretamente come questo lavoro migliori e di conseguenza come migliorino le opportunità di guarire le persone affette da questa malattia. Quindi se noi ci focalizziamo sugli aspetti positivi di questo lavoro, che per fortuna ci sono e sono tanti, capiamo davvero come possiamo dare un contributo concreto perché la ricerca avanzi, le cure migliorino e le persone vivano di più nonostante la diagnosi di tumore. Quindi c'è un aspetto ottimistico nel fare l'oncologo, non c'è solo l'aspetto pessimistico legato al fatto che ovviamente ci sono anche delle situazioni in cui non c'è il lieto fine.
Certo, ma d'altronde se non foste un minimo ottimisti non potreste nemmeno probabilmente svolgere questo lavoro. La ricerca di continua, la ricerca di una cura dà speranza e questo appunto è ottimismo. Quindi ovviamente concordo perfettamente con te, Carmen. Ma qual è stata la tua scoperta più emozionante? Quella che ti ha fatto sorridere, arrivare a casa con gli occhi lucidi e pieni di gioia?
Forse non ho una risposta secca a questa domanda, nel senso che la ricerca passa attraverso una serie di fallimenti ed è importante imparare ad accettarli. È difficile che ci svegliamo un giorno e abbiamo fatto la scoperta magnifica per cui siamo felicissimi. Di solito arriva alla fine di un percorso più travagliato, come dicevo, passa attraverso anche tanti fallimenti la ricerca, però ci sono anche tante esperienze invece che si concludono con grande soddisfazione, come dicevamo. Ma nel mio caso ci sono stati due momenti forse più importanti. Uno, abbastanza recente, in cui abbiamo identificato una piccola popolazione, però esistente, i pazienti con tumori triplo negativi, che sono quelli apparentemente con la prognosi più sfavorevole, però piccoli, e abbiamo visto che in questi tumori c'è la presenza di un altro infiltrato linfocitario, e se ci sono tanti linfociti in questo tumore, la prognosi è talmente buona che potremmo anche non fare la chemioterapia, quindi queste donne possono guarire senza fare la chemioterapia, che ovviamente ha una grossa portata. E un altro è stato quando siamo riusciti ad avviare uno studio internazionale, multicentrico, quindi che coinvolgeva diversi ospedali in giro per tutta Europa e anche il Canada, in cui abbiamo potuto valutare un tipo di terapia disegnato da noi, proprio pensato da noi sulla base dei riscontri biologici e traslazionali che avevamo in presenza di una mutazione che noi chiamiamo di PI3K, sempre nella malattia HER2 positiva, che è un fattore che di per sé fa sì che si risponda meno bene alle terapie anti-HER2. Bene, noi abbiamo ottimizzato queste terapie anti-HER2 mettendoci anche un'inibizione di questo PI3K, che quindi dava dei risultati migliori, e vedere una propria idea diventare un trattamento disponibile in vari ospedali nel mondo, e quindi donne affette da questa malattia che ricevono una terapia che tu hai pensato, è ovviamente un qualcosa di emozionante.
Di gioia e di vanto, complimenti Carmen. E quindi di poco fa parlavamo di speranze per il futuro del trattamento del cancro al seno. Una speranza.
Ma la speranza per il futuro è che possiamo considerare sempre più donne affette da malattia metastatica guaribili. Questo lo dico perché noi sappiamo che la guarigione è l'obiettivo realistico quando parliamo di donne con una malattia in stadio precoce, quindi localizzata alla mammella o al massimo linfonodo ascellare. Quando parliamo invece di una malattia metastatica, che vuol dire localizzata in organi al di fuori della mammella, per esempio il fegato, le ossa, i polmoni, quella malattia noi la consideriamo curabile, possiamo controllarla con i farmaci, ma non la consideriamo tendenzialmente guaribile, quindi come una situazione reversibile, come una situazione per cui a un certo punto la paziente può essere dichiarata libera dalla malattia definitivamente, quindi tornare alla sua vita di prima del tumore. Adesso invece stiamo iniziando a parlare di questa cosa perché stiamo vedendo che realisticamente ci sono almeno poche pazienti che possono essere considerate sul lungo termine guarite nonostante il tumore metastatico. La speranza è che in futuro avremo non solo gli strumenti per essere certi che queste donne siano davvero guarite nonostante la malattia metastatica, ma cercare di ampliare quanto più possibile la fetta di popolazione che possa essere considerata guarita nonostante il tumore in fase metastatica.
Questo è un bel messaggio di speranza, Carmen. Carmen, qual è la tua giornata tipo? Che significa stare appunto tutto il giorno a lavorare all'Istituto Europeo di Oncologia?
Io sono un medico un po' atipico in questo, nel senso che avendo anche tutta la parte accademica, la parte di ricerca, non ho una giornata sempre uguale alle altre, quindi e questo anche mi piace molto del mio lavoro, devo dire, ho delle giornate in cui sono sempre in ospedale a vedere pazienti, ma ho anche delle giornate in cui sono in università a fare lezioni, a fare esami, oppure ci sono tante giornate in cui mi dedico esclusivamente alla ricerca, ci sono dei momenti in cui viaggio perché ci sono dei convegni, delle conferenze, delle riunioni con altri colleghi in Italia oppure nel mondo, quindi è molto eterogenea la mia settimana, e questo è un bene perché non mi annoio. Ovviamente i momenti spesi in ospedale con i pazienti sono quelli più impegnativi sul piano emotivo, perché avere a che fare con l'umanità è qualcosa che ti richiede sempre il massimo impegno, la massima concentrazione, la massima dedizione, perché prima di essere oncologi scienziati, quindi prima di tutto quello che facciamo quando abbiamo a che fare con la ricerca, anche con le terapie che prescriviamo, dobbiamo ricordarci che di fronte a noi la persona che ha una malattia è una persona in primis, e quindi fare lo sforzo di capire chi abbiamo davanti, che perché in questo momento siamo in un'epoca storica in cui si parla tanto di processi di decisione condivisa, e quindi decidere insieme al paziente cosa fare. Ecco, tutto questo richiede che ci si parli apertamente per capire anche quale opzione è la migliore per quella paziente, non solo da un punto di vista clinico, ma anche per quelle che sono le preferenze della paziente, magari il suo lavoro. Non so, ultimamente cito spesso l'intervista di Giovanni Allevi a Sanremo, probabilmente l'avrete vista, lui è un musicista, suona il pianoforte, ha questo mieloma multiplo che lui stesso ha dichiarato di avere, e Sanremo ha detto: "Beh, adesso avrei dovuto fare una terapia, mi hanno detto che avrei avuto una neurotossicità periferica, cioè vuol dire delle alterazioni proprio nella sensibilità delle dita, magari, cioè che non è il massimo per uno che suona il pianoforte". Effettivamente questo è un qualcosa che dobbiamo fare sempre, perché magari al netto del carico emotivo e non solo che c'è nell'avere un tumore, una diagnosi tumore, nell'affrontare dei trattamenti per il tumore, ovviamente ci sono tanti aspetti inerenti alla vita personale di ciascuna donna che in quel momento anche un tumore, oltre a tutto il resto, e quindi questo è uno sforzo importante perché dobbiamo essere sempre presenti a noi stessi e presenti con queste donne per far sì che davvero riusciamo ad intraprendere insieme il percorso migliore per ciascuna persona.
Suppongo richieda un carico di empatia importante. Carmen, ti volevo chiedere una piccola domanda, che è quello che generalmente poi magari pensa la maggior parte della gente. Abbiamo parlato del tuo lavoro molto impegnativo e sappiamo benissimo che moltissime donne non vogliono condurre una carriera scientifica importante perché sottrarrebbe tempo alla famiglia, ai figli, eccetera. Come la pensi da questo punto di vista?
Questo è un lavoro sicuramente impegnativo, però come dicevamo prima, guidato dalla passione. Io penso che se c'è la passione, c'è tutto e si riesce a far collimare tutto, si riesce a conciliare l'aspetto lavorativo con la vita privata, con l'avere dei figli anche. Io personalmente ho due bambini di 3 anni, ho due gemelli e ovviamente da quando ci sono loro la mia vita è più rocambolesca per certi versi, però riesco a conciliare tutto. Io credo che un aspetto fondamentale sia quello di, in parte legato alla fortuna, però di lavorare con persone che ti supportano, che capiscono che non c'è solo la vita lavorativa, che c'è anche della vita al di fuori, che fa sì che poi siamo persone più soddisfatte a 360 gradi, e quindi si evitano dei fenomeni non salutari sul luogo di lavoro. Ne ho visti tanti di posti così, quindi esistono, non sono una chimera e non sono delle rarità. Quindi non credo che una donna debba essere scoraggiata dall'intraprendere questa carriera, perché è una carriera conciliabile con tutto il resto, conciliabile con l'avere un marito, dei figli, un hobby, qualsiasi tipo di cosa che stia al di fuori del lavoro. Ovviamente bisogna essere organizzati. In questo forse le donne hanno una marcia in più rispetto agli uomini, perché si sa, siamo multitasking, quindi siamo in grado di gestire tutto. E ripeto, se c'è davvero la passione, non bisogna lasciarsi scoraggiare dalla difficoltà di conciliare tutto, perché è conciliabile con sforzi, sicuramente, ma ne vale la pena.
E io concordo con te, infatti la domanda era appunto mirata. Grazie, Carmen. Carmen, poco fa citavi la ricerca che ti ha suscitato emozioni e che hai portato appunto non solo in Italia ma anche all'estero. Ciò mi fa intuire che da questo punto di vista la ricerca italiana non ha nulla da invidiare rispetto alla ricerca internazionale, me lo confermi?
Esatto, te lo confermo, mi fa piacere poterlo dire in un contesto pubblico, quando posso lo dico perché credo che anche questo infonda sicurezza poi nei pazienti e anche nelle persone invece che si vogliono dedicare a questo lavoro, magari dei giovani che pensano di fare i ricercatori o comunque che pensino di fare gli oncologi. L'Italia è un paese all'avanguardia sia per la ricerca che per la cura. Per quanto riguarda la ricerca abbiamo degli ottimi professionisti che si occupano di questo, ma abbiamo anche delle società scientifiche, abbiamo anche delle strutture che supportano la ricerca e comunque siamo sempre nell'ambito anche di collaborazioni internazionali, quindi la ricerca passa per l'Italia come passa per altri paesi. Lo stesso vale per i farmaci, per le terapie. Noi in Italia abbiamo la possibilità di dare tutte le terapie che sono approvate dall'EMA, quindi dall'ente regolatorio europeo. agenzia europea del farmaco. Ovviamente ci vogliono i tempi tecnici perché tutto questo possa avvenire, però abbiamo la possibilità di dare tutto ciò che è disponibile e nella maggioranza dei casi in maniera gratuita tramite il sistema sanitario nazionale, cosa che non è così ovvia. Per esempio, non so, nei Paesi Bassi, che sono un paese così apparentemente all'avanguardia, in realtà non hanno accesso a tantissimi dei farmaci che invece disponiamo noi in Italia e gratuiti. Quindi non abbiamo nulla da invidiare agli altri, né in termini di ricerca né in termini di cure. È ovvio che se il paragone viene fatto con gli Stati Uniti hanno proprio dei processi diversi, per cui sia la ricerca che l'approvazione dei farmaci è più celere, più snella. Quindi poi arrivano in maniera più rapida o a fare ricerca oppure ad approvare dei farmaci, ma siamo poi assolutamente allineati con quello che succede anche negli Stati Uniti, per non parlare di quello che succede negli altri paesi d'Europa. Anzi, come vi ho detto, i Paesi Bassi erano giusto un esempio. Ci sono tanti paesi che magari neanche immaginiamo che sono meno all'avanguardia rispetto a noi per le possibilità di fare ricerca e anche di usare i farmaci che la ricerca ci ha detto essere efficaci.
Ecco perché è importante, diciamo poco fa, fare ricerca. Allora, qual è il messaggio che daresti ai miei studenti, alle mie studentesse per appassionarsi, per lavorare in un così tanto importante mondo come quello tuo?
Ma io credo che la passione sia qualcosa che in parte abbiamo anche proprio connaturata, quindi forse è difficile trovare la passione, però se i tuoi studenti sentono di avere passione e magari hanno delle incertezze, allora vale la pena cercare di entrare in contatto con questo mondo per capire meglio. Magari prima ancora di iscriversi a medicina possono provare a contattare delle persone, me compresa, per chiedere magari di venire a frequentare, vedere se gli può interessare questo tipo di lavoro. Però quello che posso, se sentono di avere passione, di non mettergli un freno, perché sarebbe un peccato per loro e ovviamente anche per le persone che poi potrebbero beneficiare dal loro lavoro, studiare sempre, rimanere curiosi. Ovviamente la ricerca non la si può fare se non si rimane sempre curiosi. È il motore della ricerca, ovviamente, come dicevo prima, passa anche attraverso dei fallimenti, ma dobbiamo imparare ad accettare anche quelli, fanno parte della vita. Però appunto sicuramente impegnarsi per seguire quella che è la propria passione in primis, poi non precludendosi la possibilità di andare a vedere un po' più da vicino cosa succede, cosa fa la gente che si occupa di questo, e appunto poi magari ci si può rendere conto che piace, che non piace, però intanto si inizia ad avere un approccio un pochino ravvicinato.
Allora, speriamo di poter ispirare ad appassionarsi studenti e studentesse che ascolteranno questo podcast. Io ti ringrazio di tutto cuore, Carmen, per la tua...
Scusami, Leonardo, perché è una cosa che può fare... Scusami, abbiamo avuto un problema di connessione. Volevo dire, perché è un qualcosa che può fare la differenza, può rimanere. Prima di iniziare parlavamo delle mode, no? Probabilmente in questo momento storico non è così di moda fare il ricercatore o comunque il medico, perché ci sono tanti lavori più remunerativi e meno impegnativi. Però questo lavoro, se fatto con passione, è un lavoro che può dare grandi soddisfazioni, soprattutto che rimane nel tempo, perché i progressi fatti oggi sono quello su cui poi si fonda anche la ricerca del domani e soprattutto abbiamo la possibilità di aiutare concretamente delle persone.
Esatto, ecco perché spero di poter ispirare tanti ragazzi e tante ragazze con questi podcast e tu sei una delle testimonial più importanti, quindi grazie ancora Carmen per essere intervenuta, sai benissimo che ti aspetto al Fermi di Roma, quando vuoi saremo ben felici di averti. Grazie ancora Carmen e a presto.
Grazie mille a te Leonardo, grazie e ciao ragazzi.